Siamo i nostri 5-10 minuti. Scusate, cominciamo. Aboliamo i nostri 5-10 minuti accademici usuali, perché c'è tutto con nostra grande gioia la sala e questo ridotto che abbiamo guadagnato, tipo trincee carsiche di recente, sono tutti pieni e quindi possiamo cominciare sicuramente. Per chi si occupa di storia, il dato che emerge sempre quando ci si... Come? Volume. Ancora di più. Per chi si occupa di storia, il dato sempre che emerge con forza quando appunto ci si dedica agli studi storici con onestà intellettuale, serietà e senza strumentalizzazioni politiche, è quello della complessità sicuramente. Difficile tagliare giù la storia col coltello, difficile semplificare, cosa che viene sempre più spesso fatta per comodità, per pigrizia intellettuale o per interessi politici. E il dato della complessità è sicuramente un dato molto forte quando ci si occupa delle vicende legate a questa importante data del nostro calendario civile, che è appunto il giorno del ricordo. Complessità di tante specie, possiamo dire. Così, solamente a memoria, pensiamo a quanti patrioti italiani, redenti italiani, non abbiano un cognome italiano. Da Oberdan a Slata per agli Stuparic, una lista lunga che la dice lunga su quanto questa terra così provata dalle vicende storiche del confine orientale abbia visto un sentimento di appartenenza nazionale che in molti casi era proprio una scelta voluta al di là delle origini di sangue e di stirpe. Questo è uno dei tanti dati di complessità. Un dato di complessità forte è la differenza tra i due irredentismi che hanno dato la ragione più alta del nostro intervento nella Grande Guerra, un irredentismo trentino che era un irredentismo di difesa contro una presunta razza superiore ai tedeschi, un irredentismo giuliano che in molti casi rischiava di essere un irredentismo di forza contro una presunta razza inferiore, gli slavi, i cosiddetti nell'Ottocento popoli senza storia. E poi una storia appunto che passa su queste terre, passa dagli entusiasmi dell'irredentismo, dalla liberazione, fino al tradimento di una scommessa che era quella del compimento del risorgimento mazziniano, del rispetto dei popoli, e dunque l'interpretazione di una terra, di una marca di confine in senso autoritario, assolutistico, con il ventennio fascista, di compressione nazionale riferita all'elemento slavo. E poi le vicende che sono il cuore del giorno del ricordo, naturalmente, le vicende che partono con l'8 settembre del 43, con la prima tornata di stragi, la seconda tornata di stragi dopo il 45 e poi l'esodo di queste popolazioni, tanti episodi dimenticati come quello della strage di Vergarolla, tante situazioni che per lungo tempo una serie di, come dire, pigrizie intellettuali e opportunità politiche hanno tenute nascoste nella nostra storia o frequentate solamente da pochi. Altro elemento di complessità è sicuramente ragionare sulla carne viva del nostro corpo nazionale, del nostro sentimento di appartenenza nazionale. Altro elemento di complessità, visto che questi sono periodi in cui si ragiona molto sull'accoglienza, le questioni relative a come questi esuli vennero accolti in Italia e al fatto che questioni politiche o anche in molti casi proprio chiusure intellettuali non comportarono per questi esuli e per la disgrazia che stavano vivendo, la tragedia che stavano vivendo, un'adeguata ricezione da parte degli italiani. Ecco, questa cosa detta in sintesi estrema è appunto può dare bene il significato, appunto la necessità di affrontare la complessità di questa data che si ricorda oggi. E complessità presuppone naturalmente preparazione, conoscenze e competenze. Io sono molto felice oggi di avere qui con noi uno dei massimi, forse il massimo esperto di queste vicende, il professor Raul Pupo dell'Università di Trieste. Da quando sono nate queste due celebrazioni, date di celebrazione, il giorno della memoria e il giorno del ricordo, gli specialisti di questi argomenti bisogna prenotarli come le località di villeggiatura mesi, anni, secoli prima. Avere nel giorno giusto, cioè oggi 10 febbraio, qui da noi Raul Pupo, lo dico molto immodestamente, per noi è una grande gioia e se posso dire una grande vittoria. Raul Pupo insegna storia contemporanea della Venezia Giulia all'Università di Trieste. No, è un Dio 4.
Sì, no, l'ho già fatto. C'era perché non si sente.
All'Università di Trieste, è stato componente delle commissioni storico-culturali italo-slovena e italo-croata, nonché del comitato scientifico dell'Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia. Si occupa di storia della politica estera italiana, dell'area nord-adriatica, delle occupazioni militari italiane dopo la prima e durante la seconda guerra mondiale e degli spostamenti forzati di popolazione nell'Europa del Novecento. Tra le sue opere più note, le monografie Il lungo esodo, uscito per Rizzoli, Confine scomparso, Trieste 45, uscito per La Terza, la cura di volumi come Naufraghi della pace e La vittoria senza pace, i saggi Due vie per riconciliare il passato delle nazioni, dalle commissioni storico-culturali italo-slovena e italo-croata, Le giornate memoriali, uscito su Italia Contemporanea 2 anni fa, La catastrofe dell'italianità adriatica, che è il titolo che chiede al nostro incontro di oggi, per quale storia, e logiche della violenza politica nel dopoguerra del Novecento nell'Adriatico orientale. Io gli do il benvenuto, però non prima di aver salutato l'avvocato Francesca Briani, che attualmente è assessore alla cultura del Comune di Verona, ma che sapete ha avuto un ruolo importante nell'associazione legata appunto alla memoria dell'esodo della Venezia Giulia e dell'Istria della Dalmazia nella sua sezione di Verona. Grazie a tutti per essere così numerosi e do volentierissimo la parola al professore, che dopo mi ha sollecitato, se ci sarà, magari raccogliamo 3 domande per volta, un dibattito che animi ulteriormente questo bel pomeriggio di storia e di memoria. Grazie.
Buonasera, grazie a voi, grazie agli organizzatori, grazie all'amministrazione. 15 anni fa mi pare abbiamo fatto qualcosa del genere, facciamo 2 calcoli prima, quindi sono contento, dopo 15 anni si parla anche ora, no? Si rivederci. Allora, 10 febbraio, giorno del ricordo, no? Giorno del ricordo di che cosa? Avete ben presente, credo tutti, cosa recita la legge, recita le foibe, l'esodo e altre vicende, no? Ecco, non sono momenti, queste sono soltanto alcune punte emergenti, ma sono tutte fasi tra loro collegate. Sono diverse fasi di un unico processo storico. Questo processo storico è il vero oggetto della legge memoriale, è la ragione per cui è stata fatta fondamentalmente. Qual è questo fenomeno storico? Quello di cui si accennava prima, sta nel titolo della lezione di oggi, ho preso un'altra versione, cioè la catastrofe dell'italianità adriatica. Perché preferisco catastrofe? Non è semplicemente una preferenza estetica, un termine piuttosto che un altro. Perché riesce un altro termine. E che c'è il termine che è stato adottato molto tempo prima, molti decenni prima, per le vicende simili dei greci di Anatolia, no? Che hanno chiamato catastrofe, cioè la sparizione dell'elenismo, potremmo dire, della costa asiatica dell'Egeo, dove stava lì da un paio di migliaia di anni. Questo parallelismo è stato vissuto subito dagli esuli e anche dagli studiosi, Ernesto Setta l'ha messo a conclusione della propria opera. Ecco, questo è il fenomeno, è la catastrofe dell'italianità. Noi non possiamo seguirlo tutto naturalmente, ma possiamo dare soltanto alcuni flash, potremmo dire, sottolineare qualche passaggio e cercare di chiarire alcuni termini e alcune situazioni. Innanzitutto, prima avevo proiettato una carta dell'interasburgico, adesso c'è questa che è parziale, perché le metto? Per cercare di capire il primo dei termini, cioè cos'è l'italianità dell'Africa. Perché non è un termine altro. Esistono tanti tipi di italianità. L'italianità adriatica è un modo di essere italiane abbastanza complesso che qualche volta agli altri italiani non è facilissimo da capire, per cui c'è una serie di equivoci. Dunque, allora, cos'è l'italianità adriatica? È la forma di presenza storica italiana sulle rive dell'Adriatico orientale che si è definita, potremmo dire, attorno alla metà dell'Ottocento, a partire dalla metà dell'Ottocento, in continuità con le precedenti forme di presenza prima latina, poi romanza, poi venta. C'è una continuità. Alla fine si è creata una identità nazionale italiana. Primo problema, dove? In Venezia Giulia e Dalmazia. Allora, la Dalmazia, spero che l'abbiate presente perché muovere le cartine qui non è banale. La Venezia Giulia, io metto su questa cartina in cui voi cosa trovate scritto? Il titolo della cartina è Il Corrado Frinco, no? Perché il nome di questa terra fino alla prima guerra mondiale era Il Corrado Frinco. Perché l'ho sottolineato? Non è soltanto una questione terminologica. Il termine Venezia Giulia nasce abbastanza tardi, nasce negli anni 60 dell'Ottocento, per opere grazie a Rizzi e Ascoli. Quindi non è una regione storica, ma neanche litorale lo era. Erano denominazioni amministrative scelte prima dal governo Sburgico, poi dal Celestuali e dal governo italiano. Questo che cosa vuol dire? che per capire la storia di questa terra non basta una storia sola. Cioè non basta, ad esempio, mettersi all'interno della storia italiana. Se ci si mette soltanto all'interno della storia italiana, si seguono le sue logiche, no? L'Italia, il pianeta dei comuni poi, con le sorgimenti e avanti, e in realtà si capisce a metà. Si rischia una serie di fraintendimenti notevoli di quello che ha detto. Bisogna seguire contemporaneamente diverse storie, ad esempio la storia italiana e la storia austriaca, e poi dopo la storia austriaca la storia jugoslava. Ecco, se non si entra dentro queste logiche, alcuni dei fenomeni che sono venuti sono assolutamente incomprensibili. Prima questione. Seconda questione. Venezia, Giulia più Dalmazia formano sostanzialmente dal punto di vista storico un'entità unica, anche se con tante articolazioni solitarie. Come la possiamo definire? Noi la possiamo definire la frontiera adriatica. Allora, cos'è la frontiera adriatica? Ma prima di tutto, cos'è una frontiera? Frontiera e confine sono la stessa cosa? Guardate che ho la pessima abitudine di fare domande pubbliche, per anticipare il pubblico. Allora, se faccio la domanda, il sospetto è che non sia proprio la stessa cosa, evidentemente. Cosa intendiamo per frontiere normalmente? Per frontiere intendiamo un'area, una fascia territoriale, più o meno ampia, no? Una fascia in cui insistono realtà diverse, in cui entrano in contatto realtà diverse. Ad esempio, la frontiera tra mondo cristiano e mondo ottomano. Questa è una tipica area di frontiera. Quanto è grande? È enorme, evidentemente. Allora, la frontiera tra mondo cattolico e mondo ortodosso, no? Ecco, se noi parliamo di area adriatica, parliamo di frontiera adriatica e di frontiera tra vari mondi. Perlomeno tra il mondo latino-romanzo, il mondo tedesco e il mondo slavo. Questi tre entrano in contatto sulla frontiera adriatica.
Ma non si sente
niente. Questo mi dispiace molto, ma la mia voce usurata per questa è la terza lezione di 24 ore. Sei riuscita a stringerti un po' dentro.
Proviamo a mettere anche questo.
Questo non so cosa
è. Un altro microfono.
Oh, come diavolo si deve sentire qualcosa? A me pare peggio di
prima. Provi adesso.
Proviamo di nuovo. Faccio vibrare il pubblico.
Provi così.
Proviamo così. Tu cosa dite? Non so cos'altro posso fare. Ma potremmo dire l'ispessimento dei confini. Di tutti i confini possibili, confini di classe, confini di genere e confini fra stati. Quindi questi confini si induriscono. I confini all'interno di un'area di frontiera plurale generano problemi, evidentemente, perché separano aree che sono sovrapposte e sono fortemente complementari. Bene? Altra questione, la polarità tra costa e retroterra. Ecco, la frontiera adriatica è una riviera, è una costa. La costa che va più o meno da Monfalcone fino alla Monte di Castro. Cosa vuol dire che è una costa? Vuol dire che da una parte c'è il mare, dall'altra c'è il retroterra. La realtà del mare e la realtà del retroterra sono molto diverse, no? Hanno logiche, culture, tradizioni molto diverse. La frontiera è proprio lì, che qualche volta li separa, ma molto spesso li unisce. Gli influssi che arrivano dalle due parti sono diversi. Storicamente, dall'epoca della romanizzazione, ecco, più o meno, fino a metà del secolo scorso, prevale il mare, prevale la logica del mare. Perché? Perché dal mare viene la chiesa, no? Prima delle ferrovie, ecco, noi siamo abituati a ragionare in termini di ferrovie, ma la carica fisica, no? Seconda metà del 300. Prima la grande via di comunicazione era il mare, quindi il mare è grande redistributore della ricchezza, barra civiltà. Nel Mediterraneo la civiltà viene dall'Oriente e via mare arriva lentamente lungo le sponde e super l'Adriatico, no? Quindi il frutto del mare è sempre prevalente. Le città sono quasi tutte città lungo le coste e sono città lungo le quali prevale la logica del mare. Un esempio chiarissimo di questo è la città di Fiume. La città di Fiume nasce non sappiamo bene quando, no? Però un po' dopo il 1000, ecco, prima c'era una satira che poi è scomparsa. Come nasce? Ma abbiamo mezzo documento, quindi facciamo un po' di fantasy per sapere. Però che cosa sappiamo? Lì c'erano varie popolazioni, poche perché era area poco popolata. Forse qualche re della rete carsartica, sicuramente abitanti croati di villaggi, chi lo sa il primo che ha fondato la città? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che quando emerge la storia, intorno al 300, quando emergono i primi documenti, quella prevalente è l'influenza del mare. E l'influenza del mare come lo sappiamo? Le professioni sono quelle del mare e la lingua che viene usata dalla popolazione è la lingua greca. Ecco, l'influenza del mare è sempre dominante. Ad un certo punto però questo comincia a diventare problematico. Quando diventa problematico? Quando le tradizioni, le culture, i popoli che arrivano dall'entroterra cominciano a maturare una propria coscienza politica autonoma e allora cercano di contrapporsi a questo influsso che arriva dal mare. In un certo senso, guardate, in un certo senso, cominciava bene prima i colleghi una storia complicata, in un certo senso la fine della storia, quella che celebriamo il 10 febbraio, è proprio questa, è una delle sconfitte della logica del mare rispetto a quello dell'entroterra, che arriva sul mare e cancella la civiltà che c'era prima. Poi nel certo senso anche la recupera, successivamente, ma è una delle chiavi di lettura di lunghissimo periodo. Andiamo avanti. Frontiera vuol dire terre plurali. Terre plurali vuol dire ibridismo etnico. Giustamente veniva ricordato prima, attenzione, quando parliamo di italianità adriatica non dobbiamo parlare di una etnia, non dobbiamo parlare di una concezione etnica della nazione, perché non è questo. Che come veniva ben ricordato, una parte dell'italianità adriatica non è di origine italiana, è frutto di processi di integrazione pluriscolare ed è frutto di scelta, di decisione di essere, non è vero, però, decisione di essere italiano. Quando vince Overdan, dice mi tolgo la cappa, mi chiamo Overdan e cerco di buttare una bomba in un cartone, non è il suo sangue che parla, no? È la sua volontà, è una scelta, io sono così, no? Quando Silvio Slatta, tra l'altro di Villa Primadoro, no? In un secolo, evidentemente, dice vado a fare volontario evento e muoio, muoio sul campo di battaglia, non lo fa perché Dio dice il sangue, non sappiamo dire se è un sangue misto, no? Ma perché vuole essere italiano. Perché sottolineo questo dato? Perché se no si rischia di dire delle cose che sono molto imprecise. Ad esempio quando si parla col tornamento, ecco, delle cose terribili che accadono nel 43, nel 45, nel dopoguerra, come di una pulizia etnica danno degli italiani. In modo un po' paradossale, ma non tanto paradossale, noi potremmo dire che se fosse stata solo pulizia etnica, adesso ci sarebbero 100.000 italiani. Perché? Perché quelli che ne sono andati non erano soltanto gli italiani, erano tutti quelli che volevano l'Italia, erano molti di più. E dagli jugoslavi non venivano riconosciuti come italiani. E bisogna fare molta attenzione quando si usano le parole, perché altrimenti si rischiano veramente degli equivoci che vanno al contrario dell'intenzione di chi lo dice per volta, quindi raccomando molta prudenza su questo. Bene, andiamo avanti. Terre plurali, terre di ibridismo etnico, con una forte prevalenza linguistica e culturale italiana. Facciamo un esempio limite. L'esempio limite è quello di Trieste. Prima abbiamo fatto Fiume da una parte, e Trieste per un periodo molto successivo, Trieste del 700, tra il 700 e il 800. È una città assolutamente cosmopolita in cui c'è un meccanismo di integrazione a rovescio. Cosa vuol dire? C'è una vecchia città medievale che parlava un dialetto primario. Poi, punto in bianco, l'impero decide di creare una nuova città vicino alla precedente. Come fa costruendola? Facendo venire persone da tutte le parti del Mediterraneo. Queste come comunicano tra loro? Non sono di sangue italico. Qualcuna sì, qualcuna no. Parlando la lingua franca che è il veneziano. Nel giro di una generazione nasce una nuova città che parla veneziano. La città precedente, quella dei Veneti, degli Stini, autoconi, si fa l'esame del DNA con tutti i Triestini da 5 secoli, cambia lingua. Non parla più la sua lingua, che era sempre la lingua romanza, italica, ma era nata, era un dialetto plurale, e comincia a parlare veneto, come la parla fino adesso. Un esempio di integrazione a rovescio, sono i nuovi arrivati che hanno assorbito la residenza. Ha funzionato benissimo. Funziona splendidamente fino alla fine dell'Ottocento, perché c'è tutta una serie di privilegi, di meccanismi di integrazione, che integrano soprattutto diverse comunità religiose, e fino a quando non entra in campo un nuovo soggetto. Il soggetto che fa esplodere tutto è la nazione. La nazione che, come sapete, viene inventata attorno alla metà dell'Ottocento. Esistono diverse concezioni della nazione, che abbiamo detto prima, prima, italiani e slavi adottano due concezioni, i movimenti nazionali, no? Stiamo parlando di lì, i movimenti nazionali adottano due diverse versioni della nazione. Gli italiani adottano quello che dicevo prima, la versione della francese, plebiscito di ogni giorno, volontarietà, una visione volontaria dell'appartenenza nazionale. I leader del movimento nazionale sloveno e croato adottano invece quello tedesco, etnico, Blut und Boden, sangue e terra, perché quello che mette qui lo riparo dei processi di assimilazione. Quindi non si capiscono, eh? Ci sono casi di decine di migliaia di persone che a seconda della concezione che si sceglie sono o italiani o slavi. Il mio amico Marco Cosa, ti faccio l'esempio perché era un amico mio, che è esodato all'età di 2 anni, no? Esodato perché? Perché la sua famiglia era italianissima, però la casa sua, la zona B, veniva considerata croata. Lui sarebbe dovuto andare a scuola croata. Questa è l'applicazione di due criteri diversi. Bene, la nascita di questi ceppi nazionali, diciamo, allora determina la creazione di due gruppi nazionali ben determinati, sì e no. Perché è una storia complicata. Fino, diciamo, alla fine dell'Ottocento, ecco, in realtà, fino all'anno 90 più o meno, tra gli italiani non prevale il, potremmo dire, il nazionalismo o l'irredentismo. Tenete presente che Venezia e Dalmazia sono terre che rimangono ai margini del risorgimento. L'Istria un po' meno, l'Istria è più vicina sentimentalmente a Venezia, quindi i leader del movimento nazionale italiano guardano Venezia, la Dalmazia molto meno, Fiume per niente, Trieste neanche. Elaborano un altro tipo di ideologia che è l'autonomismo. L'autonomismo è la vera originalità, no? Cosa vuol dire autonomismo? Vuol dire noi siamo particolari, eh? Siamo particolari, abbiamo una nostra identità particolare che è fatta di etnia mista ma di lingua e di cultura italiana. Noi guardiamo l'Italia evidentemente dal punto di vista culturale, linguistico e sentimentale. Politicamente non ci interessa entrare per parte della regione d'Italia, perché creerebbe tutta una serie di problemi. Tommaseo è un grande leader sentimentale, ma Dalmato dice una Dalmata sta da quell'altra parte, non potrà entrare nella regione d'Italia. Quindi si inventa la nazione Dalmata, no? Di lingua e cultura italiana. Allo stesso modo, a Fiume. A Fiume l'ideologia assolutamente vincente è l'autonomismo, che dice gli antichi privilegi del comune di Fiume, isola di cultura e lingua italiana in un mare croato, quindi autonomia con rapporto diretto con il governo di Budapest, con il governo magiaro. E c'è una lunga stagione di bivio tra fiumani e magiari, no? A Trieste ancora di più. Trieste è una città dove l'autonomismo trionfa, perché l'autonomismo le garantisce tutto. Tenete presente che come compenso per non aver fatto il risorgimento, Trieste ottiene dall'Austria lo status di città immediata, che vuol dire città regione, ecco, ma con il livello di autonomia che ahimè le regioni attuali italiane non hanno. Quindi che si governa da sola. E il governo di Vienna paga e paga benissimo a Novestre. Quindi non c'è bisogno del risorgimento, no? Perché c'è già tutto, l'identità è finalmente tutelata e la ricchezza anche. Ecco, questi meccanismi si rompono alla fine dell'Ottocento. Tra fine 800 e inizio 900, di fronte al processo di nazionalizzazione delle masse. In realtà con l'impero Asburgico, che sono in realtà miste, la nazionalizzazione delle masse non lo fa lo Stato, come in Italia, in Francia, in Germania, ma lo fanno i movimenti nazionali, ogni frattempo suo. E quindi sono fenomeni di nazionalizzazione parallela competitiva. Perché parallela? Perché contemporaneamente nell'interno dell'impero il movimento nazionale ceco, quello italiano, quello tedesco, quello polacco, quello sloveno, quello croato, anche serbo c'è qualcosa di quello, quello dei rumeni, quello dei magiari, tutti cercano di nazionalizzare le proprie masse, perché questi movimenti partono dall'alto, partono da leader, dagli intellettuali, no? Contadini ne sanno poco, ecco, contadini dell'agro punguettino, per chi conosce l'Istria, ecco, no? E le campagne sperse, di un po' là, eccetera, che cosa sapevano se erano italiani, slavi, se la tedesca, non so. Ma questo è tanto per parte dell'interno. Fino a quando non arriva un maestro, ad esempio, a spiegargli che lui è italiano, croato, ceco, polacco, eccetera. Questa nazionalizzazione delle masse si viene in maniera parallela ma competitiva. Perché è parte dei soggetti destinatari ha già un'identità abbastanza definita di natura etnica, ad esempio, no? È facile spiegare a un bel bello che è italiano, perché non è un problema, no? A un terzo slavic spiegargli che è italiano è un pochino più complicato, ma si può fare, può diventare italianissimo. Ecco, tutto questo arriva in maniera parallela e competitiva, perché chiaramente ci si ruba i patrioti di una donna. Questo innesca un conflitto nazionale tra le donne. di fronte al dilagare di questo conflitto nazionale, l'autonomismo va in crisi. Perché? Perché fondamentalmente i suoi protagonisti, prima a Trieste, più tardi a Fiume nel 1900, infine anche del Mafia, ritengono che l'unica possibilità per mantenere la propria identità, puoi dire tantissime cose, termini di cultura, di lingua, di potere, eccetera, è quella di ricadere sotto la protezione dello Stato italiano. Si riaffini il meccanismo dell'irredentismo. L'irredentismo è uno dei grandi fenomeni del Novecento, il nome l'ha dato con l'italiano, no? Ma poi si è diffuso molto nella nuova terra. Cosa vuol dire irredentismo? Irredentismo non è un movimento nazionale. Scusate se insisto su queste distinzioni, ma sono punto di equivoci enormi altrimenti. Movimenti nazionali vogliono la tutela dell'identità nazionale di un gruppo, non sono necessariamente irredentisti. L'irredentismo presuppone quello che gli storici chiamano un nesso triadico. Cosa vuol dire? Che ci sono tre realtà. C'è un gruppo, diciamo su base nazionale, si definisce su base nazionale, che è ospite di uno Stato, che non è la propria madre patria nazionale, è un altro Stato. E poi c'è una madre patria nazionale esterna. Sono questi tre poli. Questo gruppo nazionale ad un certo punto, per varie ragioni, decide che la terra in cui abita deve staccarsi dallo Stato ospite per dare a far parte della madre patria esterna. Questo è il retismo. Che è abbastanza devastante, evidentemente, perché mentre in crisi la sovranità di uno Stato a vantaggio della sovranità di un altro. E fra l'altro si presta, come storicamente si è stato moltissime volte in Europa, ad entrare nei calcoli di politica estera della nazione madre, evidentemente. Cioè, pensate ai sudeti, la Germania, la fine del 38, questo, no? Il l'elettismo che entra nella politica estera tedesca. L'elettismo italiano è entrato molto poco nella politica italiana prima della Grande Guerra, soltanto nell'ultimissima fase. Prima ha tenuto molte margini nel governo italiano, che era il fatto dell'Austria. Questo è l'elettismo. Ecco, quando parte il meccanismo dell'elettismo, chiaramente il conflitto arriva alla sua fase superiore. Perché? Perché si vuole passare da uno Stato multinazionale ad uno Stato nazionale. Bene, questo è quello che avviene dopo la Grande Guerra. Qui potrei far vedere anche tante cartine, ma casomai le vediamo poi le cosiddette cartine etniche, perché dovrei aprire una grande parentesi, qualcuno me l'ha chiesto, ma semmai le vediamo poi. Andiamo dopo la Grande Guerra. Cosa succede dopo la Grande Guerra? Allora, dopo la Grande Guerra c'è il salto di qualità. Possiamo andare ai confini del 1924.
Stato di Londra?
Dopo, se faccio anche più dettagli di domande ci vediamo domani mattina. Andiamo al 24 e vediamo come finita, no? Cosa succede? Si ha la successione. Al posto degli imperi multinazionali, avete gli stati nazionali. Siamo il Chieste dell'Ottino. Allora, il problema qui è lo Stato nazionale. Cos'è uno Stato nazionale? Questa volta ti faccio la domanda perché è facile. Cos'è uno Stato nazionale?
Ci presentiamo, è la sessione di ottobre.
La sessione di ottobre.
Il no.
La definizione tecnica è quello Stato in cui c'è la coincidenza tra Stato e Nazione, no? Ecco, banalmente questa non è stata funzionale. Allora, alcuni di questi nazionali ci sono per davvero. L'Italia è Stato nazionale, dopo il 66 e dopo il 70 è uno Stato nazionale, e nel quale ci sono delle piccolissime minoranze, no? Però ci sono degli altri Stati che dicono di essere Stati nazionali, ma non sono mica così. Se voi ad esempio pensate alla Polonia, non pensate alla Polonia di adesso, pensate alla Polonia, che la conoscete, se no poi ve la faccio vedere. La Polonia del 1924, quella città della dissoluzione dell'impero russo. È uno Stato nazionale che si proclama tale, nei quali i polacchi sono il 69%. Non sono così tanti. Vuol dire che un terzo della popolazione non è polacca. Oppure pensate al regno di Ungheria, prima della dissoluzione del Carlo Burgico, in cui i polacchi arrivavano a poco più del 50%. Allora, cosa sono questi stati? Dicono di essere stati nazionali. Per io preferisco un'altra definizione che è molto più propria, che è stati per la nazione. Cosa vuol dire? Che sono stati costruiti da un movimento nazionale che si è sentito oppresso nelle contingenze precedenti per sé, per il proprio gruppo nazionale. E ha vinto, ce l'ha fatta. Qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno no. Che so, certi ce l'hanno fatta, i macedoni no, per capirsi nel corso dell'Ottocento. Chi c'è riuscito ha vinto lo Stato, no? È il suo Stato. Suo cosa vuol dire? Suo del popolo che se l'è conquistato. L'Italia è stato degli italiani. La Cechia è lo stato dei cechi, la Polonia è lo stato dei polacchi. Ma anche lo stato dei polacchi, cosa c'entrano gli ucraini tedeschi? La risposta è niente. Nella concezione nazionale, si è citato prima Mazzini, no? Mazzini aveva un'idea di fraternità tra i popoli, che poi è stata tradita dal nazionalismo, si dice. Sì e no, perché anche nel ragionamento di Mazzini c'era un limite. Quello secondo il quale in alcune zone d'Europa lo Stato nazionale in realtà è un'astrazione. È uno Stato in cui convivono gruppi nazionali diversi, di cui uno è maggioritario e gli altri sono minoritari. Quelli minoritari, fino alla Seconda Guerra Mondiale, i gruppi minoritari non sono concepiti come un qualcosa di buono, un arricchimento culturale, quello che vuole, che queste sono ideologie del secondo dopoguerra, non del primo. All'Ottocento e al Novecento le minoranze che si trovano negli stati per la nazione sono un limite alla piena realizzazione della maggioranza. I rumeni, ecco, quando viene conquistata la Transilvania e il Ungheresi, cosa fanno? Portano via tutte le terre per gli ungheresi. E questo succede un po' dappertutto, nei Balcani, in altre parti, no? Quindi sono stati per la nazione, in cui le minoranze normalmente se la passano male. Cosa vuol dire se la passano male? Abbiamo una vasta possibilità. A un polo c'è l'espulsione, no? Ma questa in Europa non succede fra le due guerre se non nella sua parte estrema tra Grecia e Turchia. Poi abbiamo la discriminazione e abbiamo l'assimilazione. Discriminare cosa vuol dire? Riconoscere meno diritti. Se una minoranza è ritenuta pericolosa, che so, i tedeschi in Polonia, per capirsi, o i tedeschi in Cecoslovacchia, gli si mette un po' in un angolo, gli si riconosce meno diritti se non rialzeranno troppo la testa. Semplifico, ma ci sono tanti esempi. Assimilazione contraria. Assimilazione c'è una minoranza che si ritiene culturalmente molto inferiore e quindi facilmente integrabile. In Polonia i polacchi discriminano i tedeschi e cercano di assimilare gli ucraini, negando loro le scuole, eccetera. Questo è il sistema tra le due guerre, più o meno rigido. Nelle terre adriatiche, sapete bene quale di queste strade viene seguita la strada dell'assimilazione forzata, che è una ripresa della tendenza che prima era naturale, no? Prima c'era l'integrazione della civiltà italiana. Con questa tendenza che è rallentata quando è nata la coscienza nazionale, se viene trovata, viene riavviata a forza e durante il fascismo. Quello che mi interessa qui è il termine, non entro nel particolare, il termine bonifica etnica. Perché mi interessa il termine? Mi interessa il termine bonifica. Bonifica cosa vuol dire? Bonificare qualcosa di male, ripulire. E ripulire, perfettamente, è una delle grandi parole del Novecento, o per meglio dire, uno dei grandi campi semantici del Novecento. Voi avete la bonifica, avete l'epurazione, avete la pulizia razziale, la pulizia etnica, avete le purghe. Fa tutto parte del medesimo campo semantico. Perché ha tanta fortuna? Perché si è affermata una concezione organicistica della nazione, anche della comunità, potremmo dire, no? Qui la comunità è un organismo vivente che va ripulito dai microbi, dai parassiti, no? Questa su base nazionale o su base di classe. La classe in Unione Sovietica va ripulita dai nemici di classe, no? Quindi l'organismo va depurato. Queste sono le grandi politiche che vengono attuate negli anni 20, negli anni 30 e poi negli anni 40. All'interno di queste sta anche la politica etnica. Allora adesso io vi paragono questo termine, questa realtà, con un altro termine. L'altro termine è fratellanza italo-slava. Cos'è questo termine? È il nome ufficiale della politica perseguita dallo Stato jugoslavo nei confronti della minoranza italiana a partire dal 1944. Questa è la politica della fratellanza italo-slava, che non è altro che l'applicazione, il tentativo di applicazione ad una minoranza della politica della unità e fratellanza tra i popoli jugoslavi, sloveni, serbi, croati, che sono i popoli fondatori, no? Questa politica della fratellanza dei popoli slavi è stata una delle carte vincenti del movimento partigiano a guida comunista guidato da Tito, che gli ha consentito di vincere la guerra civile, per una serie di ragioni su cui non entro, ma è il perno della costruzione dell'Italia. Viene esteso, si pensa che estendono anche ad alcune minoranze, non ai tedeschi, quelli vengono espulsi tutti, in parte gli ungheresi e in parte gli italiani. Ci siamo? Quindi abbiamo da una parte la bonifica, dall'altra abbiamo la fratellanza. Vediamo un attimo quali sono gli esiti e poi cerchiamo di capire perché. Qual è l'esito della politica etnica fascista? Allora, se ne vanno alcune decine di migliaia di sloveni croati, questo sicuramente. Non abbiamo una stima esatta perché le fonti non ce lo consentono, la cifra simbolica è 100.000, probabilmente qualcosa di meno. Alcune decine di migliaia certamente devono prendere la via dell'esilio. È un esito, è tranquillamente un esito. Poi vi darò la definizione di esito. È un gruppo che non riesce più a stare nella terra in cui è insediato e per mantenere la propria identità va da un'altra parte, no? Un'altra parte viene assorbita, viene assimilata, si trasforma in italiano, no? Ecco, alla fine, noi sappiamo che nel 1939, quando si tira una riga, il numero complessivo dei sloveni, dei croati in Italia è di poco inferiore a quello del 1921. Come è possibile? È pure così. Quindi dopo 15 anni, ecco, di politica dura, di politica etnica, perché la politica obiettivamente dura, il grosso del gruppo nazionale sloveno e di quella croata sono croati. Questo è un problema, evidentemente. Qual è il problema? Com'è possibile che nonostante queste politiche in realtà i risultati siano così limitati? La risposta non sta nel fatto che il regime era lì e erano buoni, no? Non c'è, ma se andiamo a verificare le singole azioni che hanno fatto, sono politiche molto dure. La risposta sta nella categoria di limiti del totalitarismo. Quello fascista è un totalitarismo, ha inventato il termine, tra l'altro, no? È un totalitarismo però incompiuto, ecco, che non riesce ad arrivare dove vuole, su tutta una serie di fronti, no? Quello di politica estera, quello di politica militare, quello di trasformazione della società, eccetera. Cerca di avere il controllo totale, ma non ci riesce. Cerca di modificare completamente i cassi, come si diceva nel giorno di fine, di omogeneizzare, ma non ci riesce. Perché non ne ha, quindi non ha le risorse, non ne ha le capacità, e anche perché non è un regime rivoluzionario. Ad esempio non entra nelle campagne, in città si mira facilmente. Di fronte alle comunità di paesi, di villaggio, combattimento sloveni e croate, si posta, non succede niente, fondamentalmente. Questo commissario non è una cosa. Poi prendiamo la fratellanza. La fratellanza viene applicata a partire dal 44 fino più o meno al 1949-50, poi viene abbandonata. Qual è l'esito? Al 1950 i tre quarti della popolazione italiana sono raccolti. E allora cosa vuol dire? E allora vuol dire che non dobbiamo cambiarci le parole, evidentemente, una volta di più. Dobbiamo capire cosa vogliono dire. Allora, cosa voleva dire la fratellanza? Poi, o facciamo una sosta oppure un piccolo affondo ancora sul ciclo della violenza. Cos'era la fratellanza? La fratellanza italo-slava si intende una politica di integrazione selettiva. Scusate se ho avuto termini un po' complicati oggi, ma mi hanno detto che questo è un pubblico che sa di storia, quindi possiamo andare un po' oltre la storia dell'osso. Cos'è una politica di integrazione selettiva? Si prende un po' e si decide, alcuni sono buoni e altri sono cattivi. I buoni ce li teniamo e i cattivi li facciamo sparire in qualche modo. No? Chi sono i buoni e chi sono i cattivi? E anche qua c'è la solita complicazione della storia adriatica, ma a questo punto, dopo quello che abbiamo detto, per voi sarà facile. A chi si applica la politica della fratellanza slava? Agli italiani, evidentemente. Ma chi sono gli italiani? Dal punto di vista delle autorità jugoslave, gli italiani sono solo gli italiani etnici. Gli italiani etnici, non quelli, per capirsi, cui cognomi finiscono in ic. Ecco, quelli no, non sono italiani etnici. Allora non si applica la politica della fratellanza. Quindi a loro non si riconoscono i diritti della minoranza nazionale, ma vanno aiutati, anche se non la vogliono, questo per me serve, vanno aiutati a riacquistare la loro identità nazionale originaria, cioè a ritrasformarsi là. Quanti sono questi? Tanti, perché noi abbiamo un censimento fatto dal periodo dell'anno del 45, che sta in piedi, però mostra quella che era la loro immagine della componente italiana, circa la metà. E circa la metà di quella che risultava dei censimenti italiani e austriaci. Ecco, a questa metà, che è considerata autenticamente italiana, si applica la politica della fratellanza. Quindi c'è già una metà che non c'entra niente. Ci siamo fino qui? All'interno di questa metà si scelgono. Bisogna scegliere, individuare quali sono gli italiani onesti e buoni. Questo è il termine tecnico, non l'ho inventato io. Cosa vuol dire onesti e buoni? Non vuol dire che non rubano, oppure che accarezzano i bambini. No, non è questo. Gli italiani onesti e buoni sono quelli che si battono per l'annessione all'Jugoslavia e la costruzione del socialismo. Questa è la definizione tecnica, no? attenzione, non si accettano, ma che si battono, perché i regimi comunisti di Jugoslavia sono totalitari, come il regime. Questi regimi non si accontentano dell'accettazione, della tolleranza, vabbè, che ci sia pure, no, chiedono la mobilitazione delle masse, cioè, tu devi militare. Per mostrare che sei onesto e buono devi militare. Cosa vuol dire? Andare alle riunioni, andare alle manifestazioni, imprecare all'Italia che è sempre fascista, evidentemente, e possibilmente fare la spia agli italiani che non ci stanno. Allora stai dimostrando di essere onesto e buono. Quindi l'italiano onesto e buono si applica alla politica della fratellanza. E gli altri cosa sono? Gli altri sono nemici del popolo. Essere nemici del popolo in un regime stalinista non è una cosa molto gradevole, immaginate. No? Questa è la politica della fratellanza, quindi non è una politica di espulsione, perché lo dico questo, perché esiste un mito, che è un mito politico prima che storiografico, quello del disegno preordinato di espulsione degli italiani dall'Istria. No, non era così, il disegno è questo, noi lo sappiamo benissimo, ma qual è? Perché conosciamo le fonti, quindi sappiamo tutto di quale è la intenzione. Il progetto è la fratellanza. Integrazione selettiva, prima si scatta una parte, poi si scatta un'altra, e una parte, che è una minoranza, ma qualificata, la si tiene e la si integra all'interno degli organismi del nuovo potere. Perché la si tiene? Beh, perché ci si fida di lei e perché serve. Chi è questa minoranza nella minoranza? È fondamentalmente la classe operaia, che era molto fritta e non era affatto di sentimenti italiani, era passata in tutti i colori. Fascismo, era disponibilissima alla missione di Giulara e a parte sempre la produzione del socialismo. Dove? Fiume, a Pola, a Rovigno, a Trieste, a Montalcone. Questi sono i destinatari della politica della fratellanza, più qualche intellettuale, più forse i piccoli coltivatori. Ecco, questi sono i destinatari. Che cosa succede? All'inizio, tra virgolette, sembra che vada bene, nel senso che esiste effettivamente una parte della componente italiana che è d'accordo che si batte, che so, a Trieste, a Montalcone, la classe operaia si batte per la Jugoslavia fino al 1947. E probabilmente alla maggioranza, ai suoi momenti. Addirittura, quando Montalcone ritorna all'Italia nel 1947, alcune migliaia di operai di cantieri prendono una famiglia e vanno per il suo socialismo. No? Perché ci credevano, quello viene chiamato impropriamente il controllo, no? Poi cosa succede? Allora questa politica della fratellanza la diventate dirigente del Partito Comunista Sloveno e Croato, prima Sloveno e poi Croato, no? E l'applicano. Ma chi l'applica sul territorio? L'applicano i quadri locali. Chi sono i quadri locali? Sono quelli che sono usciti dalla guerra partigiana. Allora siamo in tutta resistenza, ne sappiamo come si fa la guerra partigiana. No? Come si reclutano i partigiani? In base alla capacità di mediazione non è la principale virtù, no? Pensate, non voglio fare paragoni per carità, ecco, ma la guerra partigiana in Jugoslavia è un pochino più intensa di quella in Italia, diciamo così, è cominciata un po' prima ed esprime livelli di contrapposizione di violenza nettamente superiori, anche livelli di radicalismo nettamente superiori. Anche perché contemporaneamente guerra di liberazione, guerra civile e guerra rivoluzionaria. Guerra rivoluzionaria non vaga per vedremo il socialismo, no, perché la lo sa, no? Quindi c'è un tasso di radicalismo estremamente elevato. Beh, i quadri dei poteri popolari, cosa ci sono quelli? Sono stati arruolati sulla base della capacità di lotta, che vuol dire prima di tutto individuare il nemico. Il nemico è evidente, i fascisti, ma smascherare quelli che dicono di non essere fascisti, ma che non ci si può fidare. E una volta smascherato il nemico, cosa si fa di lui? Lo si mette in condizioni di non nuocere, che vuol dire può essere una rapida di mitra o può essere qualcosa di diverso a seconda delle circostanze. Ecco, questi sono i quadri che applicano la politica della fratellanza. Capite che c'è qualche difficoltà, evidentemente, no? Cosa vuol dire? Che quello che è accettabile del gruppo nazionale italiano in Istria, a Fiume, la base ormai era già perduta, in realtà è comunque un gruppo nazionale che dai quadri è considerato pregiudizialmente sospetto, no? E verso i quali si usano politiche che sono di, diciamo, attenzione, in cui qualsiasi elemento di disturbo viene precocemente individuato e colpito. La memoria degli esuli ha conservato una serie pressoché infinita di angherie, di soprusi, infiniti veramente. che hanno debitato all'esistenza di questo progetto di espansione. La cosa interessante è che adesso noi conosciamo anche le fonti slave, quelle croate negli ultimissimi anni, è che tutti questi episodi di angherie, di malversazioni, eccetera, eccetera, sono tutti confermati. C'è neanche quello che dice. Perché? Beh, perché le autorità di Belgrado e di Belgrado ricevevano continuamente rapporti su quello che succedeva, e nella riunione dicevano, e con la lista di errori, lo chiamavano errori evidentemente, errori dovuti al settarismo dei quadri. Solo che questa lista di errori la prima volta avevano il 46, poi sono il 47, il 48, il 49, sono sempre quelli, succedono sempre le medesime cose, i quadri locali continuano a picchiare gli italiani. I comitati distrettuali saltano quelli comunali perché ci sono gli italiani, gli italiani non contano nulla, vengono presi dagli altri, e quindi si arrabbiano. E quindi dicono, non hanno atteggiamento positivo nei confronti dei poteri popolari, per forza, evidentemente. Punto è che per 4 anni non cambia niente. Perché non cambia niente, pur sapendo che il problema esiste? Perché non può cambiare. Perché un regime italiano non lo cambi nella sua impostazione di forza. È un regime che sa fare benissimo alcune cose, cioè regge la gente, ma non sa costruire consenso. E poi quattro anni non ce ne sono. Se togli via quattro partigiani che direi, lì ti puoi fidare. La Jugoslavia vive 3 emergenze nel giro di 4 anni. Prima l'emergenza della fine della guerra, evidentemente, e nelle zone di confine la battaglia per l'annessione, che è una battaglia politica durissima. Poi la cosiddetta accelerazione socialista nel 1947. E adesso che abbiamo l'annessione, adesso facciamo piazza pulita del capitalismo e creiamo il socialismo dal basso. E poi adesso possiamo diventare i contadini, tanto per capire. Infine, subito dopo, la crisi del Comfort, Tito scoperto da Gravi, guerra di sopravvivenza contro i comunisti. No? Come reagisce il regime a questa emergenza? Sempre stringendo sempre più i freni della repressione. Che cosa vuol dire? Che tutti quelli che non sono entusiasti vengono progressivamente catalogati tra i nemici. E sono quasi tutti a questo punto. E anche quelli, tra gli italiani, che precedentemente erano entusiasti, che erano comunisti, di fronte alla crisi del Comintern dicono che siamo Stalin, no? C'è questa scena incredibile che il signor che conoscerà di Fiume, e viene convocata un'assemblea in un grande teatro cittadino, di tutti i lavoratori, sono padroni soprattutto, i giovani hanno già capito se non sono già andati così tutti, e i dirigenti croati spiegano perché Stalin è torto. È come vestire la chiesa, no? A metà di interrompo, no? I bombardieri si alzano, cominciano a cantare l'internazionale, la bandiera rossa e italiano e si tirano per le vie della città. E il giorno dopo i 15 dei loro capi vengono arrestati, no? In giro di un anno se ne vanno tutti. E allora chi rimane nella crisi della Novellanza? Chi rimane? Nessuno. Rimangono 20-25 mila persone, metà delle quali non se ne sono andate semplicemente perché non ci sono riusciti. Ecco, in questa situazione di tensione enorme c'è una valvola di sfogo che è il diritto d'opzione riconosciuto dal trattato di pace ai cittadini di lingua italiana trasferiti in Jugoslavia. Questi possono scegliere la loro cittadinanza e scelgono in blocco di essere italiani. Sono talmente tanti che il regime non se l'aspettava, perché si aspettava che alcuni invece dicessero no, noi vogliamo Jugoslavia, noi siamo Jugoslavi, ma questi pur essendo etnicamente slavi, dicono proprio via, noi siamo italiani, andiamo via prima che si accorga, ecco. E dicono che chiedono andare via tutti, ma non solo. Chiedono di andare via anche alcune decine di migliaia di persone che sicuramente non sono italiane, come lo sappiamo. Beh, perché sappiamo dove vengono, ecco, da quali paesi vengono, che erano i vecchi santuari del movimento partigiano croato. Ecco, erano dei gruppi tecnicamente si chiamavano narodigliati, ecco. Traducete con culati, se conoscete di più il termine, però culati con una vacca, ecco, non di più, insomma, no? Che avevano sostenuto il movimento partigiano croato perché erano eredi del tradizionale movimento nazionale croato. Ma nel 47, nel 48, quando ti portano via il sugo dalla vacca, il grano devono mandarlo via a massa, i giovani devono andare a ricostruire le ferrovie in Bosnia, gli dicono domani, il prossimo anno, il posto delle vite degli olivi su queste vite, però ogni questo dicono i sepetto dei fascisti che portavano le porte, e dicono siamo italiani anche noi, devono via anche noi. Se voi guardate le percentuali dell'Edo, vedete che c'è una componente anche di questo. Il risultato invece è principale, che svuota completamente il territorio. Vuoto completamente vuol dire che va via circa la metà della popolazione e vanno via tutte le competenze di livello elevato. E qui torna il paragone con la catastrofe greca. Esattamente la stessa cosa successe in Anatolia dopo il 24, sono andati via tutti i greci, percentualmente erano di meno, verso tutte le competenze più elevate. È rimasta una terra vuota di competenze in crisi economica per 15 anni. In Istria l'unico modo per superata la crisi e l'immigrazione forzata dal resto della Jugoslavia, tanto che la regione si trasforma in una regione più jugoslave di tutta la Jugoslavia, fino alla grande semplificazione della guerra jugoslava. È più una delle città più jugoslave, che è stata poi parzialmente semplificata, come vedete, dopo il 90. Dunque, io penso di essere da un'oretta che sto parlando. Avrei da dirvi ancora qualcosina sulle logiche della violenza, però potremmo anche fare una pausa.
Dopo facciamo le domande.
Allora, io vi ho segnato più o meno le tappe di questo processo di crisi, prima di affermazione e poi di crisi dell'Italia italiana, no? Però questo è un fenomeno che si svolge nella realtà attraverso un crescendo di violenza. Perché voi avete una evoluzione del linguaggio della violenza e una sovrapposizione di diverse logiche della violenza. Intolleranza nazionale, intolleranza politica, espansionismo, cioè logica di potenza e rivoluzione. Mettete tutto assieme e vedete cosa salta fuori. Non so se conoscete il termine carne di sangue. È un termine che ho inventato qualche anno fa da un storico americano, per individuare alcune terre della grande fascia che va dal Baltico al Mediterraneo. Quella viene chiamata anche la zona critica, oppure il Medio Oriente europeo. Dai paesi baltici al Mar Nero, all'Egeo. Ecco. È la grande fascia di frontiera. Terre di sangue perché? Sono terre che hanno sperimentato successione, dominazione nazista, dominazione stalinista. E ognuno ci ha messo il suo, evidentemente, con un livello di violenza spaventoso. Normalmente sono i paesi baltici, la Polonia, l'Ucraina, la Bielorussia. Queste sono state le terre di sangue. Ecco, la fascia adriatica, la frontiera adriatica si avvicina molto a queste terre, con un livello, potremmo dire, percentuale di violenza, grazie a Dio, superiore, ecco, però più o meno con le stesse logiche. C'è una successione di regimi totalitari, ciascuno dei quali porta le proprie logiche della violenza, che sono molto diverse. Vi faccio le fasi. Prima fase, fase pubblica, è una fase legalitaria, certe cose non si fanno. Se si fanno, suscita orrore e deprecazione. Caso tipico, Oberland, primo martire, proto martire dell'irredentismo, caso assolutamente isolato, no? E poi entra nella mitologia nazionale, ma dall'opinione pubblica del tempo viene vista con sconcerto e con orrore, perché, Dio mio, non si fanno queste cose, assolutamente, e poi va. E poi ci sono un paio di petardi e fiume, se mettono una bomba dimostrativa, quando vengono che si faccia male nessuno. La seconda bomba, un mese dopo, la mette la polizia. Ecco, quindi, e questo è il livello di violenza. E poi certamente ogni tanto ci si picchia, ecco, questo sì, ci si picchia per strada. Giovani nazionalisti italiani, redditi italiani, si picchiano con gli aderenti ai soccoli. Ecco, questo sì, c'è una celebre zuffa più o meno nel 1900, non mi ricordo quando, è qualcosina per questo. Questi sono i livelli di violenza che le autorità cercano di contenere, evidentemente. È molto più forte la violenza espressa dall'autorità. Punto massimo delle violenze durante la guerra è uno sciopero dei pochiti dell'Ordine a Trieste in cui la polizia sparsa sulla folla e fa una decina di morti. A Fiume anche sparsa sulla folla e fa un po' soldo, per fortuna. È molto superiore. Bene, poi abbiamo la seconda guerra. Il secondo dopoguerra è l'epoca dello squadrismo. Che cosa è successo? Invece c'è la guerra. E la guerra insegna altre logiche della violenza, no? Quindi la guerra, come sapete, le sue logiche non finiscono con gli armistizi, ma si prolungano. Ecco, il dopoguerra, in tutta questa grande fascia, dal Baltico fino al Mar Nero e fino all'Egeo, è l'epoca d'oro del paramilitarismo, della violenza politica e del paramilitarismo, tra i corpi, le squadre, potete chiamarle come volete, prendono tanti nomi, no? Questo è il nuovo modo di fare politica, politica armata, politica di guerra. Tutta la fase quindi della formazione, della lotta politica, ripresa del fiume, poi la formazione del fascismo, ma anche nei successivi, noi possiamo catalogarlo dentro questa definizione di squadrismo. Voi sapete cosa fanno gli squadristi? Cosa fanno gli squadristi? Migrazioni, minacce, picchio, andando in ordine, nel centro dell'acqua ne ammazzano. Questo è quello che fanno. Quanti ne ammazzano? Tanti, troppi. Boh, nell'area degli altri è così un centinaio, forse un paio di centinaio, ecco, quindi sono tanti. Questo è l'ordine di grandezza. Poi lo squadrismo dura anche dopo, anche durante il regime fascista, pur essendo c'è la violenza di Stato, quella repressiva, ci sono ancora episodi di squadrismo che lasciano morti per strada, per capirsi. Questa è la seconda fase. La terza fase si ha nel secondo dopoguerra, è la fase dello stragismo. Quanti sono morti? Sono migliaia. ogni volta aumenta un fattore 10, no? Tra le vittime della stagione squadrista e quella della stagione da squadrista c'è per lo meno un fattore 10 di differenza. Perché? Perché c'è stata un'altra guerra. C'è stata un'altra guerra che è diversa dalla precedente. Si dice la prima guerra mondiale è una guerra totale, sì, da un certo punto di vista, ma allora la seconda è molto di più. Cosa cambia nella seconda guerra mondiale? Salta completamente la distinzione tra militari e civili. I civili sono obiettivi di guerra. La guerra è civile, si usa dire, no? Ai tempi della guerra civile. Ma da prima, no? Come comincia la seconda guerra mondiale? I tedeschi bombardano la salve, no? E prima la vanno a ricordare. Poi altri pure. Come finisce la seconda guerra mondiale? Come finisce? Cosa colpiscono? I cantieri di Nagasaki, che è una cima, cioè si sono bombardamenti terroristici. I civili sono obiettivi di guerra. Quindi saltata completamente la giustizia. Sul fronte orientale, immediatamente, dalla prima guerra del 41, perché il taglio in Polonia, poi con la repressione all'Unione Sovietica da parte tedesca, la guerra è quella di Crimea, in cui la strage è uno strumento corrente per risolvere i problemi. Sia i problemi di ordine pubblico, sia i problemi di presenza di componenti israeliani. Quindi è lo stragismo. Poi, durante la guerra di liberazione, guerra partigiana, guerra civile, rivoluzione di Jugoslavia, lo stragismo è il momento corrente. Si fa sempre così. E allora vediamo ad un esempio. Cosa sono le foglie? Poi intendendo un senso metaforico, non soltanto le carità, intendendo le stragi, no? Sono due episodi di stragi. Ce n'è uno più limitato nell'autunno del 43, 500-600 morti all'interno dell'Istria, e uno molto più ampio, nella primavera del 45, alcune migliaia di scomparsi, non necessariamente tutti nelle foglie, ma arrestati, deportati, spariti, no? Questi sono gli ordini. Si possono interpretare in tanti modi, ma se noi usiamo quest'ottica che ci dà un quadro generale, cosa sono queste stragi? Sono l'estensione alla Venezia Giulia, e in particolare al territorio della Venezia Giulia, migranti degli italiani, delle pratiche di lotta e di repressione usuali all'interno della guerra partigiana jugoslava, o in genere della guerra jugoslava, in cui tutti facevano stragi a partire dal 41. Prima di tutto sono quelli più stragi, no? Sono già nell'estate del 41. E poi c'è un rincorrersi di massacri, ci sono tutti anche sui italiani, tutti fanno tutto, no? Ecco, questa logica, che era estranea alla logica della storia italiana, non era ancora arrivata, inizia e arriva nell'autunno del 43, in cui cosa fanno i partigiani che occupano il territorio? Fanno quello che facevano 200 km più in là, creano una zona libera, fondano i poteri popolari, cercano di fare la leva militare, ma non c'è tempo, e eliminano i nemici del popolo. Chi sono i nemici del popolo? In Bosnia potevano essere i seguaci degli Ustascia, oppure che sono la classe dirigente di un villaggio che si era tirata dalla parte sbagliata, questi vengono eliminati. In Istria sono i rappresentanti del potere italiano, che vengono immediatamente eliminati. Nel 45 è questa cosa. Nel 45 che cosa avviene? Nel 45 l'occupazione di Jugoslavia arriva fino all'Isonzo, no? Quindi fino all'Isonzo è Jugoslavia, nel senso che non nel senso giuridico, no? Evidente, ma nel senso che la storia funziona come funziona il resto della Jugoslavia. Cosa succede in Jugoslavia nel maggio del 45? Succede che tutti i nemici, quelli che hanno combattuto con i tedeschi, vengono tutti arrestati. E cosa viene fatto di loro? Vengono uccisi tutti. Nel giro di due settimane, tre al massimo, vengono uccisi fra i 9 e 10 mila giornalisti bracci e dai 60 mila in su stascia croati. Dove? A 150 km di Venezia. Ecco. Le medesime cose vengono fatte, come si potete dire le medesime cose? È la stessa cosa. Solo che cambiano a seconda dei luoghi, cambiano le persone. Quando vengono arrestate a confine all'Aido di Stascia, li ammazzano croati. A Ljubljana arrestano sloveni democratici e li ammazzano nel corso di Koceviće. Vicino a Gorizia, nella valle dell'Isonzo, anche lì trovano dei democratici, cioè dei sloveni bianchi e anche comunisti, e li fanno fuori. No? Dove ci sono gli italiani, vengono colpiti i rappresentanti del potere italiano, potere vuol dire tante cose. Quindi è la medesima ondata. È la stessa logica che è arrivata fino a Bisonzo. Perché sono così in questa dimensione? Perché altrimenti non si capisce quello che succede. Perché altrimenti si continua a fare confusione, a parlare di resa dei conti o cose di questo tipo. Sì, la resa dei conti è il clima, evidentemente, dappertutto, no? Ma quello che succede alla Venezia Giulia non è quello che succede ad esempio in Emilia, no? E qui i numeri delle strade non sono molto diversi, e vengono fatte fuori anche la sacra di niente, no? Perché? Perché la fine della guerra civile. La fine della guerra civile è cominciata nel 2021. Alcuni quadri comunisti vorrebbero anche qualcosa di più, non soltanto fare fuori i fascisti, dare un po' uno scrollone a questo nuovo Stato italiano, no? Però queste violenze non sono all'interno di un progetto di conquista del potere, no? E quindi sono violenze, come dire, ad esaurimento, ecco, con i vertici del Partito Comunista che sono un po' in imbarazzo, ecco, diciamo così, nei confronti di quello che succede, e poi alla fine la cosa si ferma. In Jugoslavia questo tipo di violenza è costitutiva, è uno dei passaggi essenziali per la costruzione del nuovo potere. Non è una violenza che nasce dal basso, è una violenza che nasce dall'alto. Una violenza programmata a tavolino per quanto riguarda la Venezia Giulia fino dall'autunno del 1944. Qui la polizia politica, Mosna, viene incaricata di stilare le liste dei nemici del popolo e di organizzarsi per ripulire il territorio appena liberato. Quindi la violenza viene dall'alto, una violenza statale, no? Ripeto, non ha una connotazione etnica, no? Ha una connotazione politica. Si tratta di fare fuori chi? Quelli che sono pericolosi. Sono pericolosi per il potere. Nella Venezia Giulia chi è pericoloso? Chi aveva qualcosa a che fare con il potere italiano, sociale, economico, politico, istituzionale, di partito, eccetera, e chi si è molto esposto contro la Jugoslavia, cioè contro la missione della Jugoslavia. E quindi allo stesso modo vengono presi membri dell'ispettorato speciale di pubblica sicurezza, che hanno fatto cose terrificanti a partigiani italiani dell'Avi, vengono presi squadristi, vengono presi, che so, il segretario del sindacato musicisti, ecco perché c'era parte dell'organizzazione di massa fascista, e vengono presi membri del Comitato di Liberazione Nazionale di Venezia di Gorizia, che erano antifascisti ma non volevano aiutare, perché non è quello lo specifico. Lo specifico è colpire chi è pericoloso per il progetto strategico, annessione e costruzione sociale. A questo punto penso di aver detto anche troppo, avete ascoltato una infinità di questioni, vi ringrazio della pazienza, prendo il piatto e sono a vostra disposizione.